Benvenuti al Daily Digest di mercoledì 25 marzo.
Oggi parleremo di Borgo e Rocca di Ostia Antica, storia medievale alle porte di Roma. Chat con avatar storici tramite IA. Gemelli digitali per i beni culturali. La tecnologia salva la storia. Epidauro, il santuario di Asclepio e il teatro dall'acustica perfetta. Home Assistant domotica fai da te. L'intelligenza artificiale svela il linguaggio dei cetacei. L'IA come alternativa ai test sugli animali nella ricerca biomedica. Archeologia LiDAR, il progetto Nuraghe e la scoperta dei siti nascosti. Mitocondri rubati dai neuroni, il carburante segreto dei tumori, e vibe coding su Windows 2026. Gli IDEA native cambiano lo sviluppo software. Iniziamo!
Borgo e Rocca di Ostia Antica, storia medievale alle porte di Roma. Alle foci del Tevere sorge il borgo medievale di Ostia Antica, fondato come Gregoriopoli nel IX secolo per difendersi dai pirati saraceni. La rocca di Giulio II, eretta a fine 400 con bastioni a scarpa contro l'artiglieria, è il capolavoro militare del borgo e testimonianza del controllo papale su Roma. La fondazione di Gregoriopoli nel IX secolo. Nell'anno 830 circa, Papa Gregorio IV ordinò la costruzione di un borgo difensivo alle foci del Tevere per proteggere Roma dagli attacchi sempre più frequenti dei pirati saraceni, che risalivano il fiume per saccheggiare le chiese e i monasteri della campagna laziale. Il nuovo insediamento, chiamato Gregoriopoli in onore del pontefice fondatore, sorse in prossimità dell'antica Ostia romana, già in avanzato stato di abbandono, e fu dotato di mura, torri e una guarnigione stabile. La posizione strategica del borgo, alla confluenza del Tevere con il mare, lo rendeva un presidio indispensabile per la difesa di Roma. Chi controllava Ostia controllava l'accesso fluviale alla città, regolando i rifornimenti di grano e bloccando le incursioni nemiche. Per questo motivo, nei secoli successivi, il borgo conobbe una serie di potenziamenti difensivi che culminarono nella costruzione della rocca alla fine del 400. La rocca di Giulio II, ingegneria militare del Rinascimento. Tra il 1483 e il 1486, il cardinale Giuliano della Rovere, futuro Papa Giulio II, commissionò la costruzione della rocca di Ostia all'architetto Baccio Pontelli. La fortezza fu una delle prime in Italia a incorporare i nuovi principi dell'architettura militare rinascimentale: bastioni a scarpa inclinata, torri circolari ribassate e mura massive capaci di resistere all'impatto dei proiettili di cannone. La rocca è un esempio straordinariamente ben conservato di architettura militare di transizione, nel momento in cui il castello medievale lasciava il posto alla fortezza moderna. Gli affreschi interni, attribuiti al Pinturicchio e alla sua bottega, documentano le ambizioni culturali e politiche del committente, che avrebbe poi raggiunto il soglio pontificio nel 1503. Ostia Antica oggi, museo e patrimonio vivente. Il borgo medievale di Ostia Antica è oggi parte del Parco Archeologico di Ostia Antica, che comprende anche i resti dell'antica città romana portuale, considerata uno dei siti archeologici più importanti d'Italia dopo Pompei. La rocca di Giulio II è visitabile e ospita il Museo Ostiense. Il borgo medievale conserva la sua struttura originaria, con la piazza centrale, la chiesa di Sant'Aurea e le abitazioni che testimoniano la vita quotidiana nel borgo pontificio. Il borgo medievale di Ostia Antica è un luogo dove la storia si stratifica in modo straordinario, dai resti della città portuale romana alle torri di Gregoriopoli, fino alla raffinata rocca rinascimentale di Giulio II. Una visita a questo sito permette di toccare con mano oltre 1000 anni di storia italiana, in un paesaggio che conserva ancora oggi un fascino autentico e raro.
Se Digital World's Daily Digest ti piace, regalaci un like e seguici su microsmeta.com.
Chat con avatar storici tramite IA. Tra le curiosità del 2026 figura un giocattolo che permette ai bambini di chattare con avatar di personaggi noti o storici tramite IA. Sebbene sollevi dibattiti etici, rappresenta una nuova frontiera per l'apprendimento interattivo e la gamification dell'istruzione. Un ponte tra passato e futuro. Il dispositivo, presentato in anteprima mondiale al Consumer Electronics Show di Las Vegas, combina modelli linguistici avanzati con ricostruzioni storiche accurate. I bambini possono porre domande a Cleopatra, Leonardo da Vinci o Albert Einstein, ricevendo risposte basate su fonti storiografiche verificate. Come funziona la tecnologia? Dietro l'interfaccia semplice si cela un complesso sistema di intelligenza artificiale generativa. Ogni avatar è stato addestrato su un corpus di lettere, scritti e documenti d'epoca, permettendo di replicare non solo le conoscenze, ma anche il lessico e lo stile comunicativo del personaggio storico. Le critiche e le sfide etiche. Non mancano le voci critiche. Associazioni di pedagogia e psicologia infantile sollevano dubbi sulla possibile confusione tra realtà e finzione nei bambini più piccoli. Gli sviluppatori hanno risposto implementando filtri che segnalano chiaramente quando si sta interagendo con un avatar generato dall'intelligenza artificiale. Applicazioni nell'istruzione formale. Alcuni istituti scolastici stanno già sperimentando l'uso di questa tecnologia in classe. I primi risultati mostrano un aumento del coinvolgimento degli studenti e una maggiore memorizzazione dei contenuti storici, trasformando lo studio in un'esperienza immersiva e interattiva. L'evoluzione di questi strumenti promette di ridefinire il concetto stesso di apprendimento, rendendo la storia non più una materia da studiare sui libri, ma un mondo da esplorare attraverso il dialogo diretto con i suoi protagonisti.
L'innovazione è un viaggio, non una destinazione. Proseguiamo la marcia su microsmeta.com. Gemelli digitali per i beni culturali, la tecnologia salva la storia. Scansioni 3D ad alta risoluzione, LiDAR e intelligenza artificiale si combinano per creare i Digital Twin di siti storici come Gabii e le necropoli etrusche. Questi gemelli digitali documentano i reperti e simulano gli effetti dell'erosione nel tempo, permettendo restauri preventivi e una conservazione più efficace del patrimonio. Che cos'è un Digital Twin nel patrimonio culturale? Il termine Digital Twin indica una replica digitale altamente fedele di un oggetto, struttura o ambiente fisico, aggiornata attraverso sensori e dati. Applicato ai beni culturali, si traduce nella creazione di modelli tridimensionali di siti archeologici, monumenti e manufatti che non si limitano a documentare l'aspetto attuale, ma integrano informazioni ambientali, storiche e strutturali per simulare l'evoluzione del bene nel tempo. La creazione di un Digital Twin di qualità richiede l'integrazione di più tecnologie, scansioni laser 3D ad alta risoluzione, fotogrammetria da drone, rilievi LiDAR e intelligenza artificiale per l'elaborazione e l'interpretazione dei dati. Il risultato è un modello dinamico che può essere interrogato, aggiornato e condiviso tra ricercatori di tutto il mondo. Il caso di Gabii e delle necropoli etrusche. Gabii, città latina sita a circa 18 km da Roma, è uno dei siti archeologici più studiati con metodologie digitali avanzate. IL Gabii Project, condotto dall'Università del Michigan, ha prodotto un digital twin del sito che integra decenni di dati di scavo con modelli ambientali aggiornati, consentendo agli studiosi di simulare l'evoluzione del paesaggio antico e pianificare le future campagne di ricerca. Le necropoli etrusche dell'Italia centrale, come quelle di Cerveteri e Tarquinia, patrimonio UNESCO, stanno beneficiando di tecnologie analoghe. I modelli digitali di queste tombe millenarie consentono di monitorare le variazioni di umidità, temperatura e concentrazione di CO2 che accelerano il degrado degli affreschi, permettendo interventi conservativi mirati prima che il danno diventi irreversibile. La simulazione del degrado e i restauri preventivi. Una delle applicazioni più innovative dei Digital Twin in ambito culturale è la simulazione del degrado nel tempo. Algoritmi di intelligenza artificiale, alimentati da dati ambientali e storici, possono prevedere come un affresco, una struttura lapidea o un manufatto metallico si deteriorerà nei prossimi anni o decenni. Questa capacità predittiva consente ai conservatori di intervenire in modo preventivo, allungando la vita dei beni culturali e riducendo i costi degli interventi di restauro. I Digital Twin rappresentano una svolta epocale nella conservazione del patrimonio culturale. Unendo le potenzialità della tecnologia digitale con la profondità della conoscenza storica e archeologica, questi strumenti ci permettono di proteggere e tramandare alle generazioni future un patrimonio che appartiene all'intera umanità, affrontando con nuove armi la sfida del tempo e del degrado. Ogni notizia è un seme di conoscenza. Piantiamone un altro con il prossimo articolo su microsmeta.com.
Epidauro, il santuario di Asclepio e il teatro dall'acustica perfetta. Epidauro, nel Peloponneso greco, ospita il santuario di Asclepio, dio della medicina, e il teatro antico più celebre per la sua acustica straordinaria. Costruito nel IV secolo a.C., stupisce ancora oggi scienziati e visitatori con la perfezione della sua ingegneria, capace di amplificare anche il più lieve sussurro. Il santuario di Asclepio, luogo di cura e devozione. Epidauro, situata nell'Argolide nel Peloponneso nord-orientale, fu uno dei principali centri religiosi e terapeutici del mondo antico. Il suo santuario, dedicato ad Asclepio, il dio greco della medicina figlio di Apollo, attirava pellegrini malati da ogni angolo del Mediterraneo in cerca di guarigione. Il processo terapeutico si basava sull'incubazione. I fedeli dormivano nel recinto sacro sperando che il dio apparisse loro in sogno, rivelando la cura per le loro malattie. Il sito, dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 1988, comprende l'Asclepieion, il tempio principale dedicato al dio, la Tholos, una struttura circolare dal significato ancora dibattuto tra gli studiosi, gli edifici termali, le strutture ospedaliere e, naturalmente, il teatro. L'insieme costituisce uno dei complessi sacri più importanti e meglio conservati di tutta la Grecia antica. Il teatro, capolavoro di architettura e acustica. Il teatro di Epidauro fu progettato dall'architetto Policleto il Giovane intorno al 330 a.C. e può accogliere fino a 14.000 spettatori nella sua cavea, semicircolare scavata nel pendio naturale della collina. La struttura è considerata il più perfetto esempio di teatro greco antico, non solo per la bellezza formale della sua geometria, ma soprattutto per le sue straordinarie proprietà acustiche, rimaste inalterate nei secoli. Un attore che recita sul palco centrale può essere udito chiaramente da ogni punto della cavea, anche nelle file più lontane, senza alcuna amplificazione artificiale. Un fiammifero che brucia, una moneta che cade, una voce pronunciata a volume normale. Tutto si propaga con chiarezza cristallina fino all'ultima fila. Questo fenomeno ha affascinato studiosi e ingegneri per secoli, alimentando ipotesi, leggende e ricerche scientifiche. Il segreto dell'acustica, la scienza moderna indaga. Ricerche condotte dalla Georgia Institute of Technology hanno dimostrato che la chiave dell'acustica straordinaria di Epidauro risiede nella composizione chimica delle lastre di calcare poroso, utilizzate per costruire i gradini. Questo materiale filtra le basse frequenze del rumore ambientale, come il vento e le voci del pubblico, lasciando passare con nitidezza le alte frequenze della voce umana. La geometria della cavea amplifica ulteriormente questo effetto, creando un sistema acustico naturale di precisione straordinaria. Il Teatro di Epidauro è un monumento alla genialità dell'ingegneria greca antica, un luogo dove arte, scienza e spiritualità si fondono in modo straordinario. A quasi 2.400 anni dalla sua costruzione, continua a ospitare spettacoli di teatro classico che raggiungono l'ultima fila senza un solo microfono, ricordandoci che alcuni segreti del passato restano ancora insuperati.
Il sapere è un tesoro che nessuno può rubarti. Aggiungiamo un'altra moneta d'oro su microsmeta.com.
Home Assistant Domotica fai da te. La domotica nel 2026 è diventata accessibile a tutti. Un tutorial fondamentale riguarda l'installazione di Home Assistant su Raspberry Pi o hardware dedicato per centralizzare il controllo di luci, sensori e telecamere. Perché scegliere Home Assistant? Home Assistant si distingue per la sua natura open source e la compatibilità con migliaia di dispositivi. A differenza delle soluzioni proprietarie, non richiede abbonamenti mensili e garantisce il pieno controllo dei dati personali, rimanendo operativo anche senza connessione internet. Hardware necessario e primo avvio. Per iniziare è sufficiente un Raspberry Pi 5 o un mini PC con 4 GB di RAM, una scheda micro SD da almeno 32 GB e un alimentatore stabile. Scaricare l'immagine di Home Assistant OS e scriverla sulla scheda con strumenti come Raspberry Pi Imager è il primo passo verso la propria casa intelligente. Configurazione e integrazioni Matter. Il vero punto di forza è l'adozione dello standard Matter, che garantisce la compatibilità universale tra marchi diversi. Configurando le integrazioni direttamente dall'interfaccia web, è possibile aggiungere luci Philips Hue, prese TP-Link, sensori Zigbee e telecamere IP in pochi minuti, senza competenze di programmazione. Automazioni con intelligenza artificiale. La novità del 2026 è l'integrazione con modelli linguistici per la creazione di script complessi in linguaggio naturale. Basta scrivere «crea una scena chiamata modalità cinema che abbassa le luci al 10%». Chiude le tende e accende la TV perché l'assistente generi automaticamente l'automazione funzionante. La domotica fai da te non è mai stata così accessibile. Con un investimento contenuto e qualche ora di configurazione, è possibile trasformare qualsiasi abitazione in una smart home completamente personalizzata e sotto il proprio controllo.
Digital Worlds, il futuro è a portata di voce. Proseguiamo su microsmeta.com. L'intelligenza artificiale svela il linguaggio dei cetacei. L'intelligenza artificiale sta decifrando le complesse vocalizzazioni dei cetacei, aprendo una nuova era nella comprensione della comunicazione animale. Gli scienziati possono ora monitorare lo stress e la salute delle popolazioni marine attraverso il loro linguaggio, con enormi vantaggi per la conservazione delle specie. Il progetto CETI e i capodogli. Il Cetacean Translation Initiative CETI è un ambizioso progetto scientifico che riunisce biologi marini, esperti di intelligenza artificiale e linguisti con l'obiettivo di decifrare il linguaggio dei capodogli. Questi cetacei comunicano attraverso sequenze di click chiamate code, organizzate in strutture complesse che variano a seconda del gruppo sociale, della regione geografica e del contesto comportamentale. Modelli di intelligenza artificiale addestrati su decine di migliaia di registrazioni stanno iniziando a identificare pattern strutturali ricorrenti in queste vocalizzazioni. Utilizzando architetture analoghe ai modelli linguistici di grandi dimensioni impiegati per il linguaggio umano, I ricercatori hanno scoperto che le vocalizzazioni dei capodogli possiedono caratteristiche combinatorie simili a quelle del linguaggio umano, elementi base che si combinano secondo regole ricorrenti per formare messaggi sempre diversi. Questa proprietà, nota come dualità di struttura, era stata finora considerata esclusiva del linguaggio umano. La trasmissione culturale tra cetacei. Una delle scoperte più sorprendenti riguarda la trasmissione culturale del linguaggio tra i cetacei. I giovani capodogli non nascono con un repertorio fisso di vocalizzazioni, ma apprendono le code del proprio gruppo sociale attraverso l'imitazione e l'interazione con gli adulti. Questo processo di apprendimento culturale, documentato anche nei delfini e nelle orche, rappresenta una forma di eredità non genetica analoga, per certi versi, alla trasmissione del linguaggio nelle culture umane. I dati raccolti dal progetto CETI mostrano che gruppi di capodogli geograficamente separati sviluppano dialetti distinti, con variazioni nel repertorio e nella struttura delle vocalizzazioni trasmesse di generazione in generazione. Questa diversità culturale ha implicazioni importanti per la conservazione. La perdita di un gruppo comporta la perdita irreversibile di un patrimonio culturale unico. Applicazioni per la conservazione marina. Le competenze acquisite nella decodifica delle vocalizzazioni dei cetacei hanno applicazioni pratiche immediate. Analizzando le vocalizzazioni in tempo reale tramite sensori subacquei e algoritmi di intelligenza artificiale, i ricercatori possono monitorare lo stato di salute di una popolazione, individuare situazioni di stress legate all'inquinamento acustico o alla scarsità di cibo, e intervenire in modo tempestivo con misure di protezione mirate. La possibilità di comprendere il linguaggio dei cetacei è da sempre uno dei sogni più affascinanti della scienza. Grazie all'intelligenza artificiale, questo sogno si avvicina alla realtà, aprendo nuove prospettive non solo per la conservazione delle specie marine, ma per la nostra comprensione stessa della mente e della cultura animale. Se ti interessa un argomento specifico da approfondire su tecnologia, scienza o storia, lascia un commento su microsmeta.com.
L'IA come alternativa ai test sugli animali nella ricerca biomedica. La ricerca biomedica sta vivendo una svolta etica e scientifica. L'intelligenza artificiale simula le reazioni umane a farmaci e sostanze chimiche con crescente precisione. Questi modelli computazionali mirano a ridurre drasticamente l'uso degli animali nei laboratori, mantenendo elevati standard scientifici ed etici. Il principio delle 3R e la normativa europea. Il dibattito sulla sperimentazione animale nella ricerca biomedica ha portato allo sviluppo del principio delle 3R, replace, sostituire, reduce, ridurre e refine, perfezionare l'uso degli animali. Questo framework, formulato negli anni 60 del Novecento, è oggi il fondamento delle normative europee in materia, in particolare della direttiva 2010/63/UE che regola la protezione degli animali utilizzati a fini scientifici nell'Unione Europea. Negli ultimi anni la pressione etica e legislativa per ridurre la sperimentazione animale si è intensificata. L'Unione Europea ha fissato obiettivi ambiziosi di riduzione progressiva e le agenzie regolatorie come l'EMA e la FDA stanno aggiornando le proprie linee guida per accettare, in misura crescente, dati derivati da modelli alternativi all'uso degli animali, i modelli computazionali e gli organoidi. Le principali alternative tecnologiche alla sperimentazione animale si dividono in due categorie. I modelli computazionali basati sull'intelligenza artificiale e i modelli biologici in vitro come gli organoidi. I modelli computazionali utilizzano reti neurali addestrate su enormi dataset tossicologici e farmacologici per prevedere le reazioni di un organismo umano a una sostanza chimica, senza necessità di test fisici su animali. Gli organoidi sono piccole strutture cellulari tridimensionali coltivate in laboratorio che replicano le funzioni di organi umani come il fegato, il cervello o l'intestino. Combinati con la microfluidica, i cosiddetti organ on a chip possono simulare le interazioni sistemiche del corpo umano con un farmaco in modo molto più pertinente rispetto ai test sugli animali, che presentano differenze biologiche significative rispetto all'uomo. Limiti e sfide dell'approccio alternativo. Nonostante i progressi, i modelli alternativi presentano ancora limitazioni importanti. I sistemi di intelligenza artificiale richiedono enormi quantità di dati di qualità, e per alcune classi di sostanze i dati disponibili sono insufficienti. Gli organoidi, per quanto promettenti, non replicano ancora la complessità delle interazioni sistemiche dell'intero organismo, in particolare per quanto riguarda il sistema immunitario e i meccanismi ormonali. La transizione verso una ricerca biomedica libera dalla sperimentazione animale è un obiettivo tanto ambizioso quanto necessario. I progressi dell'intelligenza artificiale e della biologia sintetica stanno rendendo questo traguardo sempre più vicino. Ma raggiungerlo richiederà investimenti significativi, cooperazione internazionale e un profondo cambiamento culturale nell'intera comunità scientifica.
Ogni articolo è un invito a riflettere e a sognare. Accetta il prossimo su microsmeta.com.
Archeologia LiDAR, il progetto Nuraghe e la scoperta dei siti nascosti. La tecnologia LiDAR montata su drone sta rivoluzionando l'archeologia italiana. In Sardegna e in Emilia-Romagna, rilievi laser hanno rivelato strutture nuragiche medievali nascoste da secoli sotto fitta vegetazione, accelerando le campagne di scavo e aprendo nuove frontiere per la tutela del patrimonio culturale. Come funziona il LiDAR applicato all'archeologia? Il LiDAR, Laser Imaging Detection and Ranging, è una tecnologia di telerilevamento che mette impulsi laser e misura il tempo di ritorno dei segnali riflessi dal suolo e dagli oggetti. Montato su drone o su velivolo, è in grado di penetrare la copertura vegetale e rivelare con precisione millimetrica le variazioni topografiche del terreno, anche quando sono invisibili a occhio nudo o alle fotografie aeree tradizionali. Nell'archeologia questa capacità è rivoluzionaria. Strutture sepolte o mascherate dalla vegetazione vengono rappresentate come anomalie nell'immagine topografica generata dal software di elaborazione. Gli archeologi possono così identificare le aree di maggiore interesse prima ancora di iniziare le operazioni di scavo, ottimizzando tempi e risorse delle campagne sul campo. Il progetto Nuraghe in Sardegna. In Sardegna, i rilievi LiDAR condotti negli ultimi anni hanno permesso di identificare decine di strutture nuragiche precedentemente sconosciute, nascoste sotto la macchia mediterranea. I nuraghi, torri megalitiche costruite tra il XVIII e il VII secolo a.C., sono il simbolo dell'antica civiltà nuragica e uno dei patrimoni architettonici più enigmatici d'Europa. Molti di questi siti, localizzati dal LiDAR, si sono rivelati in ottimo stato di conservazione. Il progetto ha aggiornato la mappa dei siti nuragici sardi, stimata in circa 8.000 unità, portando alla luce villaggi, recinti cerimoniali e strutture idriche precedentemente ignoti. La collaborazione tra università italiane, istituti regionali e team internazionali ha trasformato la Sardegna in un laboratorio mondiale per l'applicazione del LiDAR nell'archeologia del Mediterraneo. Le scoperte in Emilia-Romagna. Anche in Emilia-Romagna i rilievi LiDAR hanno dato risultati straordinari. Nelle aree collinari e appenniniche, la tecnologia ha individuato strutture medievali sepolte, tra cui castelli dimenticati, insediamenti rurali abbandonati e tracce di viabilità antica. Alcune aree indagate corrispondono a siti già noti dalle fonti storiche, ma mai localizzati con precisione sul terreno. I dati LiDAR, integrati con le fonti documentarie e le prospezioni geofisiche, stanno fornendo una visione senza precedenti del paesaggio medievale emiliano, aprendo nuove prospettive per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico locale. Il LiDAR sta dimostrando che sotto la superficie del paesaggio italiano si cela ancora un immenso patrimonio da scoprire. La combinazione di tecnologia avanzata e competenza archeologica sta trasformando il modo in cui conosciamo e proteggiamo la nostra storia, aprendo un capitolo entusiasmante per la ricerca e la conservazione del passato.
Digital Worlds, la tua finestra aperta sul domani. Prossimo argomento su microsmeta.com. Mitocondri rubati dai neuroni, il carburante segreto dei tumori. Le cellule tumorali hanno sviluppato una strategia sorprendente. Rubano i mitocondri dai neuroni vicini per alimentare la propria crescita. Questa scoperta apre nuove frontiere terapeutiche, suggerendo che bloccare tale trasferimento potrebbe rallentare le metastasi e potenziare l'efficacia delle cure oncologiche. Il meccanismo del furto dei mitocondri. I mitocondri sono gli organelli cellulari deputati alla produzione di energia mediante la respirazione cellulare. Ricercatori internazionali hanno scoperto che alcune cellule tumorali aggressive formano strutture filamentose chiamate nanotubi tunneling, attraverso cui sottraggono attivamente questi organelli ai neuroni circostanti. Il trasferimento è unidirezionale. La cellula tumorale riceve i mitocondri sani, aumentando la propria capacità energetica e la propria aggressività. Questo fenomeno è stato documentato in particolare nel glioblastoma multiforme, uno dei tumori cerebrali più aggressivi. Esperimenti su modelli murini hanno dimostrato che le cellule tumorali arricchite di mitocondri neuronali mostrano una maggiore resistenza alla radioterapia e alla chemioterapia, confermando che l'acquisizione di questi organelli costituisce un vantaggio competitivo cruciale per la sopravvivenza del tumore. Nuove strategie terapeutiche in sviluppo. La scoperta ha immediatamente stimolato la ricerca di molecole capaci di inibire la formazione dei nanotubi tunneling. Alcune sostanze già note, come la quercetina e la citocalasina D, hanno mostrato in laboratorio la capacità di ridurre il trasferimento mitocondriale tra cellule. Se replicata in contesti clinici, questa inibizione potrebbe privare le cellule tumorali della loro principale fonte energetica, aprendo la strada a trattamenti combinati di nuova generazione. Un approccio complementare consiste nel potenziare la capacità dei neuroni di trattenere i propri mitocondri, rinforzando il citoscheletro cellulare attraverso farmaci mirati. Questa strategia, ancora in fase preclinica, potrebbe essere combinata con le immunoterapie e le terapie bersaglio già in uso, moltiplicando l'efficacia complessiva del trattamento oncologico. Il dialogo tra sistema nervoso e tumori. La ricerca sui mitocondri si inserisce nel più ampio campo dell'onconeurologia, che studia le interazioni bidirezionali tra i tumori solidi e il sistema nervoso. È ormai accertato che molti tumori, non solo quelli cerebrali, sviluppano connessioni con i neuroni vicini, sfruttandone i segnali di crescita e le risorse metaboliche. Comprendere questi meccanismi a livello molecolare è fondamentale per sviluppare approcci terapeutici radicalmente nuovi. La capacità delle cellule tumorali di sfruttare i neuroni come riserva energetica è una delle scoperte più sorprendenti della biologia del cancro degli ultimi anni. Una nuova generazione di farmaci che blocchi questo furto cellulare potrebbe cambiare radicalmente la prognosi di tumori oggi considerati quasi incurabili. Partecipa alla nostra community su Telegram lasciando un commento.
Vape Coding su Windows 2026. Gli IDE AI native cambiano lo sviluppo software. Il 2026 segna una svolta per gli sviluppatori Windows. I nuovi IDE AI native come Cursor e Windsurf integrano agenti autonomi capaci di gestire interi codebase con un singolo prompt. Non si tratta più solo di autocompletamento. Il paradigma stesso della programmazione sta cambiando radicalmente. Che cos'è il Vape Coding? Il Vape Coding è un paradigma di sviluppo software in cui il programmatore descrive in linguaggio naturale ciò che vuole realizzare, e l'intelligenza artificiale genera, modifica e testa il codice corrispondente in modo autonomo. Il termine, entrato nell'uso nel 2025, riflette un cambio di mentalità radicale. L'attenzione si sposta dalla sintassi del codice all'intenzione del programmatore, rendendo lo sviluppo accessibile a profili sempre meno tecnici e molto più veloce per gli sviluppatori esperti. Nel contesto Windows 2026, il Vape Coding si avvale di ambienti di sviluppo integrati di nuova generazione che non si limitano ad assistere il programmatore, ma agiscono come agenti autonomi capaci di operare su interi progetti. Questi IDE analizzano il codebase esistente, comprendono le dipendenze tra moduli, eseguono comandi di sistema, compilano e verificano il corretto funzionamento del codice prodotto. Tutto a partire da un singolo prompt in linguaggio naturale. Cursor. Precisione nelle modifiche contestuali. Cursor è uno degli IDE AI native più apprezzati dagli sviluppatori Windows nel 2026. Basato su un fork di Visual Studio Code, garantisce piena compatibilità con l'ecosistema di estensioni esistente. Il suo punto di forza è la precisione nelle modifiche contestuali. L'intelligenza artificiale indicizza l'intero progetto. Comprende le dipendenze tra i moduli e consente modifiche multi-fail coordinate da un singolo prompt. Cursor eccelle nei refactoring complessi, nella generazione di test unitari e nell'implementazione di nuove funzionalità in codebase legacy di grandi dimensioni. La sua interfaccia mantiene il controllo nelle mani dello sviluppatore, che può accettare, rifiutare o modificare ogni suggerimento prima di applicarlo, garantendo la massima affidabilità nel codice prodotto. Windsurf, gestione autonoma di task complessi. Windsurf si distingue per la sua capacità di gestire in modo autonomo task di sviluppo complessi e di lunga durata. Dove Cursor privilegia la precisione e il controllo granulare, Windsurf punta sull'autonomia. L'agente IA può eseguire sequenze di operazioni, compilare il progetto, analizzare gli errori e proporre correzioni senza richiedere intervento continuo da parte dello sviluppatore. La scelta tra i due IDE dipende dalle esigenze specifiche del progetto e dallo stile di lavoro del programmatore. Cursor eccelle per la precisione nelle modifiche contestuali, Windsurf per la gestione autonoma di task complessi. Entrambi rappresentano il nuovo standard dello sviluppo software professionale su piattaforma Windows nel 2026. Gli IDE AI native stanno ridefinendo il ruolo del programmatore nel processo di sviluppo software. La scelta tra Cursor e Windsurf riflette due filosofie complementari, precisione e controllo da un lato, autonomia e velocità dall'altro. In ogni caso, il 2026 è l'anno in cui l'intelligenza artificiale è diventata un membro effettivo di ogni team di sviluppo.
Per oggi abbiamo terminato. Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!